5. Continua. La ragione era questa, che Rosa Schirano, la nuova cameriera da lei presa a Federico, un bel pezzo di ragazza della Piana, bianca e rossa al pari di una mela, era incinta per opera del marchese e invece di cacciarla via, ella non capiva in sé dal contento. Questa era anzi la segreta speranza che l'aveva indotta a mettere tante fresche ragazze a fianco del marito. Poiché voleva un figlio di lui e non era buona a farlo, s'accontentava di quello di un'altra. Le pareva naturalissimo circondare di cure quest'altra che Federico aveva fecondata e ne invidiava la sorte. Ella stessa le aveva strappato la confessione dell'errore e la ragazza, impaurita e tremante, era rimasta, poiché la padrona, invece di buttarla giù dalle scale, le aveva detto «Non ti inquietare, penserò io a tuo figlio». Da quel giorno Chiara non aveva avuto pensieri se non per la cameriera. Un certo senso di rispetto umano le aveva impedito di continuare a tenerla nelle proprie camere col ventre sempre più gonfio. Ma giù nel cortile, nelle stanze che la moglie del cocchiere era stata costretta a cederle, la visitava 3 o 4 volte il giorno. Le mandava i migliori bocconi della sua tavola. La teneva nella bambagia. Quando la cosa si riseppe, tutti i parenti, specialmente i Fiutoni, Don Blasco e Donna Ferdinanda, cominciarono a fare un diavolio gridandole che dovesse cacciare a pedate quella ciarpa. Ma Chiara, fingendo che Rosa avesse la tresca fuori di casa, la scusava e dichiarava di non poterla veder soffrire. «Le tentazioni per queste povere ragazze sono tante. Speriamo che la sposerà chi è stato. Io so che cosa vuol dire gravidanza. Non ho il coraggio di buttarla in mezzo a una strada». Ma il più bello era che il marchese si seccava e si vergognava anche un poco di quella paternità clandestina. Col marito, Chiara non aveva tenuto nessun discorso in proposito. Ma quando la cugina Graziella si mise anche lei della partita, venendo a dirle di mandar via quella sgualdrina, ella si fece rossa, non sapendo lì per lì che rispondere. Ma appena l'altra se ne andò, proruppe, rivolta a Federico. «Sentila adesso. Io faccio quel che mi pare piace, e tu solo hai il diritto di comandare qui dentro. Falla scrupolosa adesso questa non so che cosa». Dopo che ruba Giacomo a sua moglie. Ci vuole la sciocchezza di mia cognata per non accorgersi di nulla. Veramente più d'uno ne cominciava ora a mormorare e tra la servitù delle due case correvano già certe occhiate di intelligenza. Si scambiavano certi commenti che facevano inghiottire a baldassarre botti di veleno. Il signor principe non poteva dunque fare un atto di carità sorvegliando l'amministrazione intricata della cugina che già le lingue di vipere ci trovavano a ridire? Forse perché s'era parlato di matrimonio tanti anni addietro? Ma il padrone aveva fatto la volontà della principessa a Sant'Anima e adesso pensava ai suoi figli, rispettava la moglie. Aveva tutt'altro pel capo che le galanterie. Se avesse voluto andar dietro alla cugina, ne avrebbe avuto tanto tempo senza aspettare la morte del marito, perché proprio quel buon diavolaccio del cavalier Carvano non era tipo da metter paura. Non vedevano del resto la principessa? Era la più interessata di tutti a sapere la verità, e se quelle ciarle maligne avessero avuto fondamento, se ne sarebbe rimasta così tranquilla? La principessa era più tranquilla che mai, sempre piena di obbedienza verso il marito, sempre aspettando gli ordini che egli le impartiva spesso con una sola guardata. La cugina, a poco per volta, quasi domiciliavasi a palazzo, dava ordini alle persone di servizio come le pagasse lei, esprimeva su tutti gli affari della casa la propria opinione, della quale il principe teneva più conto che non di quella della moglie. Ma donna Margherita, invece di dolersene, respirava più liberamente perché Giacomo la lasciava quieta, non pretendeva che la gli desse ragione in tutto e per tutto, e non la rimproverava se le cose non riuscivano poi come ei voleva. Pertanto, se qualche giorno la vedova non veniva, ella la mandava a chiamare prima che il principe notasse l'assenza, e la tratteneva tutto il giorno in casa, le affidava Teresina, la trattava come una sorella. Quell'intrinsechezza le procurava un altro vantaggio grande, impagabile, risparmiandole l'orrore di toccare le chiavi, i mobili, gli oggetti. Quando bisognava metter fuori biancherie o frugare negli armadi o riporre qualche cosa nelle casse, la cugina faceva tutto lei, andava e veniva con le chiavi alla cintola per la casa, La metteva sossopra al punto che in sua assenza non si trovava più nulla e bisognava mandare qualcuno a chiamarla. «Almeno levassero via la bambina», diceva donna Isabella scandalizzata a Raimondo. «La fanno assistere a un bello spettacolo». E don Blasco e donna Ferdinanda già cominciavano a fare anch'essi i loro commenti. Ma quando Rosa Schirano partorì al marchese un bel figlio maschio, bianco e rosso, grosso e grasso, la nuova guerra tra gli Uzeda divenne generale. Chiara, fuori dei panni dal piacere, riprese vicino a sé la cameriera, le cercò una balia, diede al piccolino tutto il corredo preparato un tempo per i suoi propri figli. Lo teneva mattina e sera in braccio, lo dava a baciare al marito dicendogli: «Guarda com'è bello, ti somiglia, eh?» Ma quando era sola faceva calare dall'alto dell'armadio la boccia polverosa col mostriciattolo partorito da lei. Abbracciava con un solo sguardo l'orribile aborto giallo come il sego e il bambino paffuto che tirava pugni, e due lacrime le spuntavano sulle ciglia. «Sia fatta la volontà di Dio!» Riposta la boccia, tutte le sue cure e tutti i suoi pensieri si rivolgevano al figlio di Rosa, al quale aveva persino messo il nome di Federico. Ma Giacomo diede della pazza alla sorella. Chiara, sentendosi pungere, si mise a cantare contro il fratello che teneva la ganza in casa e le affidava la figlia. Lucrezia, che aveva già fatto pace con Giacomo al tempo del matrimonio di Raimondo, voltò nuovamente casacca e accusò Giacomo unicamente perché Benedetto consentiva con lui nel biasimare le stramberie della marchesa. Donna Isabella, per distrarre Raimondo, che aveva un umore sempre più nero, rincarò la dose contro il principe, contro Chiara, contro Lucrezia. Don Blasco e donna Ferdinanda soffiavano nel fuoco ciascuno per suo conto, ora formando leghe contro Chiara, ora contro Giacomo, ora contro la contessa, e tutti e tutte, giovani e vecchi, fratelli e sorelle, zii e nipoti, ricominciavano a buttarsi addosso, volta per volta, l'accusa di stravaganza, di ossessione e di pazzia. In mezzo ad essi, il priore portava la sua serena indifferenza per tutte le cose di questo mondo, dopo aver fatto la corte a Monsignore e brigato col coadiutore, col vicario e coi canonici. Ferdinando, elegantissimo, non parlava più d'altro che di abiti e di sarti forestieri. Il duca, udendo tutti senza rispondere a nessuno, scambiava telegrammi coi sensali che giocavano in borsa per conto suo e badava a ordinare le sue banche e società. Il cavaliere don Eugenio, lasciata in asso l'Accademia dei Quattro Poeti, si occupava unicamente d'un certo negozio di zolfi che pareva molto lucrativo. «Con le 300 onze della falsa testimonianza», dicevano le male lingue, e la principessa era felice di tener per aria le mani bianche e lucide, preservandole da ogni contatto, adoperandole soltanto per abbracciare i suoi figli. Teresa, adesso vicina ai 12 anni, formava il suo orgoglio per la bellezza della persona e la bontà dell'animo. Mai un dispiacere da quella bambina. Lo stesso principe, che a giorni pareva cercasse col lanternino i pretesti per andare in collera, non la coglieva mai in fallo. Bastava che le dicessero una volta: «Teresina, ciò dispiace a tuo padre», oppure «Tuo padre vuole così», perché ella chinasse il capo senza fiatare. Per l'obbedienza esemplare, per la dolcezza del cuore, ella raccoglieva dovunque lodi e premi. Cresciuta negli anni, non la mettevano più nella ruota per farla passare tra le monache a San Placido, ma la conducevano spesso al parlatorio dell'abbadia. Ella, che aveva frenato, piccolina, la paura di restar chiusa nello spessore del muro e il terrore del crocifisso nero, preferiva anche ora, in cuor suo, le belle passeggiate all'aria aperta. Ma poiché ai parenti faceva piacere che andasse dalla zia monaca, ella stessa sollecitava quelle visite dietro le grate. Ella passava per prove ancora più forti. La vigilia dei defunti, tutti gli anni, la famiglia recavasi nelle catacombe dei Cappuccini a visitare gli avanzi della principessa Teresa per ordine del principe, il quale da canto suo restava in casa temendo che la vista dei morti gli portasse iettatura. La bambina tremava da capo a piedi. Che spavento tutti quei morti pendenti dalle pareti, chiusi nelle casse, vestiti come in vita, con le scarpe ai piedi e i guanti alle mani, certuni con la bocca contorta come se urlassero dallo spasimo, altri che ridevano d'un riso sgangherato, la nonna, tutta nera in viso, nella bara di vetro, vestita da monaca, con la testa sopra una tegola e le mani aggrappate disperatamente a un crocifisso d'avorio. Tremava tutta la bambina, dallo spavento, dall'orrore, e la notte sognava tutti quei morti che le danzavano intorno. Ma nascondeva il proprio spavento poiché il confessore le aveva detto che i poveri morti non possono far male, che è dovere visitarli, che bisogna continuamente pensare ad essi perché un giorno anche noi moriremo e andremo dinanzi al giudice eterno. Quasi in tutte le chiese, del resto, ella aveva un senso di fredda paura. Alla Madonna delle Grazie c'era una parete piena di doni votivi: gambe, teste, braccia, mammelle di cera sulle quali erano dipinti orribili piaghe paonazze. Ai Cappuccini, nella cappella della Beata Ximena, vedevasi la bara dove custodivano il suo corpo. Dicevano che si conservasse così fresca, dopo secoli, come se fosse espirata da un'ora. Ad ogni centenario della beatificazione scoperchiavano il feretro. Ella pensava con terrore che fra 12 anni, nel 1876, sarebbe capitato il terzo centenario. Ma poiché faceva sempre forza a se stessa e niente traspariva delle sue paure, e la vedevano stare lunghe ore in quelle chiese, inginocchiata, pregante, tutti lodavano la sua pietà. Alcuni dicevano perfino: «Cresce come la beata, santa come lei». E queste lodi, sì, l'inorgoglivano. Per guadagnarsele sopportava tutto in pace. Anch'ella, come tutte le altre sue amichette, desiderava le belle vesti nuove, dai colori gai, dalle ricche guarnizioni, o le prime buccole, un anellino. Ma suo padre diceva che queste cose guastano le ragazze. E invece di piangere e di gridare, come facevan tante, ella chinava il capo, confortata dalla sua mamma che le prometteva all'orecchio: «Vedrai, amorino mio, quando sarai grande». Consalvo non aveva lo stesso carattere della sorella, tutto al contrario, ma la principessa, scusandolo, lo esortava ad essere buono. Le esortazioni della mamma non davano molto frutto. Sperato invano di tornare a casa per i torbidi del 62, egli aveva visto passare gli anni uno dopo l'altro senza che il padre mantenesse la promessa di toglierlo dal noviziato. Tutte le volte che era venuto al palazzo, il ragazzo l'aveva rammentata al principe. Ma questi rispondeva invariabilmente: «Più tardi, in primavera, in autunno, non tocca a te pensarci». Così rodeva il freno, aspettando la primavera e l'autunno, che lo ritrovavano ancora in quella prigione, smaniante, irrequieto, buttato a un tratto col partito dei liberali, nella speranza della soppressione dei conventi. Giovannino Radalì, che durando la madre nel proposito di fargli pronunziare i voti, nutriva anche lui quest'unica speranza per tornare al secolo, lo aveva convertito. Ma l'annunzio della soppressione somigliava alle promesse del principe. Ripetute sempre, non si trovavano mai confermate dai fatti. Perciò, continuamente irritato dall'ostinazione del padre, pieno di invidia per quei compagni che ad uno se ne tornavano in famiglia a godersi la bella libertà, egli diventava il tormento dei maestri, dei fratelli, dei camerieri, di tutto il convento. E rifiutava anche di andare a casa o, se vi andava, non salutava nessuno, non parlava, stava tutto il tempo della visita con tanto di muso. Ora che al palazzo non si rimuoveva una seggiola senza il beneplacito della cugina, costei prestava manoforte al principe, giudicava che il ragazzo, per il momento, stava bene dov'era. Gli diceva, con tono d'affetto materno, mentre egli fremeva d'odio contro quest'altra: «Non dubitare, verrai via a suo tempo. Per ora bisogna studiare. Vedi la mia figlioccia, anche lei va messa in collegio». «La signorina Teresina in collegio?» Nella corte, tra la parentela, la notizia appena risaputa fu commentata in mille modi. «E perché? Non sta bene in casa? Il duca ha voluto così. E che c'entrava il duca? No, è stato il principe. No, la cugina. La principessa piange da mattina a sera». Ciascuno diceva la sua. Qualcuno soffiava che forse la decisione era stata presa perché un giorno la signorina, entrata inavvertitamente nella sala rossa, aveva trovato il principe e la madrina in troppo intimo colloquio. Ma Baldassarre, col suo tono d'autorità che troncava tutte le chiacchiere, dava la versione schietta e genuina. Tutte le grandi famiglie di Palermo e di Napoli, al giorno d'oggi, stillano di mettere le signorine in collegio, nei collegi a chic, dove imparano la lingua italiana e anche la francese. Il barone Curcuma ci aveva messo la sua ragazza, dunque la figlia del principe di Francalanza doveva andare anche lei in uno di quei collegi. E Il signor Duca conosceva che quello dell'Annunziata, a Firenze, era il più a chic di tutti, perché infatti costava più caro, e anche il signor Don Raimondo e la contessa Donna Isabella, che a Firenze c'erano stati di casa, dicevano altrettanto e approvavano che la principessina ricevesse l'educazione conveniente. Egli non diceva che Donna Ferdinanda, alla notizia della decisione presa a sua insaputa, s'era scagliata con più violenza contro il principe e aveva perdonato a Chiara l'allevamento del bastardo per andare a sfogarsi con lei contro queste stupide novità dei collegi fiorentini, quando ai suoi tempi le ragazze nobili imparavano in famiglia a filar seta e non si impinzavano di sciocchezze italiane e forestiere. Non diceva che Don Blasco girava per le case dei nipoti predicando la crociata contro le porcherie che si commettevano al palazzo. Per Baldassarre il principe era Dio e tutto ciò che il padrone faceva era ben fatto. Rispettava anche gli altri parenti e perciò le voci di quelle guerre in famiglia lo contristavano positivamente. Voleva che tutti andassero d'accordo per il buon nome, per il prestigio della casata, e negava i piccoli dissidi, scemava importanza ai grandi, imponeva silenzio al basso personale sempre con le orecchie tese per acchiappare a volo qualche notizia piccante, attribuiva all'invidia delle altre case meno nobili e ricche le voci maligne che circolavano tra i servi. Esse non dovevano a nessun costo arrivare al padrone. Se costui domandava perché il tale o tal'altro guattero era stato congedato, egli trovava un buon pretesto, oppure diceva che era stato il signor Marco. Stimava pertanto l'amministratore, che era come lui geloso del buon nome della casa e pieno di rispetto verso il principe e di giusta severità verso i dipendenti. Del resto, alla lunga, gli invidiosi si stancavano di sparlare. Prima di tutto alcuni dei parenti andarono via e perciò i motivi di lite scemarono. Il contino Raimondo un bel giorno, senza aver detto niente a nessuno, fece i bauli e se ne partì con la moglie per Palermo, lasciando a Pasqualino l'incarico di vendere la mobilia comperata un anno prima. Poi partì il duca, diretto a Firenze e conducendo via anche la principessina Teresa per metterla al collegio, come era si stabilito. La bambina, nel congedarsi, piangeva dirottamente dal dolore di lasciar la sua casa, di entrare nel collegio di Firenze, tanto lontano, dove neppure la domenica, neppur dietro a una grata come a San Placido, avrebbe potuto vedere la sua cara mamma. La comare però le diceva: «Non piangere così, non vedi che fai male a tua madre?» E allora ella inghiottiva le sue lacrime, si ricomponeva. Il giorno della partenza la principessa ebbe una convulsione di pianto, abbracciando furiosamente la figlia, e la stessa cugina aveva gli occhi rossi, ma faceva coraggio a tutti. «Teresina tornerà fra qualche anno, e poi ogni autunno l'andremo a trovare, è vero Giacomo? Verrò anch'io, sei contenta così? Vedrai poi, quando tornerai istruita ed educata come si conviene, quanto tutte ti invidieranno. Vedrai anche tu, Margherita, quanto sarai orgogliosa della mia figlioccia». La bambina allora chinò il capo, s'asciugò gli occhi e disse alla sua mamma, seria e composta come era sempre stata: «Non t'angustiare, mamma mia bella, ci scriveremo ogni giorno, ci rivedremo presto. Vedi che sono ragionevole?» Un amore di figliuola quella lì, vera razza dei viceré. Poi partì anche il cavaliere Don Eugenio per Palermo. La ragione di questa partenza qui non si seppe molto bene. Il cavaliere aveva detto che certe grandi case palermitane lo avevano chiamato per associarlo in grandi e nuove speculazioni dove c'era da arricchire in poco tempo. Ma le male lingue, che non tacciono mai, volevano dare a intendere che egli era scappato perché, mangiatisi i quattrini degli zolfi presi a credenza, contro cambiali che non poteva più pagare, correva rischio di prendersi qualche soma di sante legnate. Comunque andasse la cosa, fatto sta che, partite tutte queste persone, la pace tornò a regnare in famiglia. La cugina, affezionatissima, veniva giorno, sera e notte a tenere compagnia e a dare una mano alla principessa, che le era gratissima di tante attenzioni. Venivano anche gli altri parenti, non più inviperiti come un tempo. Gridavano, è vero, ogni tanto. Don Blasco, per esempio, a motivo della soppressione dei conventi annunziata nel programma della nuova legislatura, o la signora Donna Lucrezia contro il marito e i liberali, ma niente di positivo. Il principe, d'accanto suo, badava agli affari dell'amministrazione, ma senza più affaticarsi troppo. senza più tenere le interminabili sedute d'un tempo col signor Marco. Ora, un giorno, che fu giusto il 31 dicembre 1865, Baldassarre corse ad una chiamata del padrone, il quale era nel proprio scrittoio in compagnia del notaio. «Accompagna il notaio dal signor Marco e consegnagli questo biglietto», gli disse il padrone. «Eccellenza», rispose Baldassarre, «è andato fuori mezz'ora addietro». «Va bene, metterai dunque il biglietto sul suo tavolino e voi, notaio, mi farete il piacere d'aspettare un poco. Tu va a prendere un cartellino col si loca di quelli delle botteghe, ce ne deve essere nel magazzino, e attaccalo al balcone della sala del signor Marco». Baldassarre, nonostante la sua abituale passività nell'obbedienza, restò un momento a guardar per aria. «Il si loca nel balcone della sala, hai capito?» ripeté il padrone, che non amava dire due volte le cose. «Subito, eccellenza!» Corso a prendere il cartellino, il maestro di casa salì a quattro le scale dell'amministrazione, entrò nel quartierino del signor Marco e, lasciato il biglietto sulla tavola, aperse la vetrata e si mise ad attaccarla a pigionasi. Non capiva bene che cosa significasse quell'ordine, né quel che stesse per succedere, ma sentivasi inquieto. Giusto mentre finiva di legare la tavoletta, apparve, giù nella via, il signor Marco. Si fermò un istante a guardare in alto, poi cominciò a gesticolare, domandando al maestro di casa che diamine facesse, e Baldassarre gli rispondeva additando le finestre del padrone per fargli intendere che obbediva ad un suo ordine. A un tratto il signor Marco si mise quasi a correre e dopo pochi minuti gli arrivò dinanzi pallido e col fiato ai denti. «Che fai? Perché il si loca? Chi diavolo t'ha detto?» «Il principe, il signor principe. C'è anzi una lettera, lì, sulla tavola». Leggendo il biglietto, le mani e le labbra tremavano al signor Marco come se gli stesse per prendere un accidente. E Baldassarre, impaurito, si tirava un poco indietro, pronto a chiamare soccorso. Quando, strappato malamente il foglio, l'altro gridò con voce rotta. «A me! Il congedo! Come a un guattero! L'ultimo del mese, ladro schifoso, principe porco!» «Don Marco!» balbettò Baldassarre atterrito. «A me il congedo? E il notaio per la consegna? Credeva forse che gli volessi portar via i suoi denari? Quelli che ha rubati ai fratelli e alle sorelle? O le sue carte? Le prove delle sue ruberie? Delle sue falsità? Ladro! Ladro! Ladrone! E più porco io che gli tenni mano! Mi manda via perché non ha più da spogliare nessuno?» Con le mani in capo, Baldassarre scongiurava. «Don Marco! Signor Marco, per carità, possono udirvi!» Ma l'altro, fuori della grazia di Dio, tremando dall'ira, buttava fuori quel che aveva in corpo contro il padrone e tutta la sua razza. 10 anni! 10 anni di studio per rubare i suoi parenti! Quegli altri pazzi e furbi, scemi e birbanti, e non mangiava, non beveva, non dormiva, studiando il modo di accalappiarli, facendo il moralista, fingendo l'affezione, il rispetto alle volontà di sua madre, pezzo di gesuita più di quell'altro Sant'Ignazio del Priore, pezzo di porco più di quell'altro maiale di Don Blasco. Ah, crede che la gente non sappia quanto è porco, con la ganza in casa, adesso che non ha più nessuno da rubare, con la ganza sotto gli occhi di sua moglie, sotto gli occhi di sua figlia, fino all'Altieri. «Don Marco!» gridò Baldassarre, minaccioso finalmente anche lui, per tentar d'arrestare quella fiumana di male parole che i gesti disperati di preghiera e di paura non erano valsi a frenare. E il signor Marco lo guardò stralunato, quasi accorgendosi in quel punto della sua presenza. «Mi meraviglio!» continuava il maestro di casa, fermo e contegnoso. «La volete finire una buona volta?» Allora l'altro gli tirò sul muso un'amara sghignazzata. «Zitto tu! Prendi le parti di tuo fratello, bastardo!» Giusto in quel momento comparve il notaio che saliva dal quartiere del principe. «Signor Marco!» ma l'altro non lasciò dire. «Venite per la consegna, eh?» riprese a tonare. «Che cosa volete che vi consegni? Le carte false del vostro padrone? Gli atti carpiti? Le transazioni strozzate? Ecco qui, prendete!» E cominciò a buttare all'aria tutto ciò che si trovava sulla scrivania, sugli scaffali. «Temete che io li porti via? Non ne ho bisogno, lo sanno tutti che razza di imbroglione, di ladro e di falsario è il vostro principe. Voi lo sapete che ha rubato la sorella monaca e la badia col cavillo dell'approvazione regia, e quell'altra pazza per consentire il suo matrimonio, e il babbeo perché è babbeo, e il contino per dargli mano a quelle altre vergogne. Voi le sapete meglio di me tutte le trame che ha ordite, le cambiali vecchie pagate dalla madre, fatte ripagare due volte, prima ai legatari, poi al coerede, e i debiti supposti, la procura carpita. Di grazia, signor Marco, un po' di misura. Misura? Sono misuratissimo, sono. O credete che mi dolga del posto perduto? Ne troverò un altro, non dubitate. E dappertutto sarò trattato meglio che tra questi arlecchini finti principi. Forse temevano che io li rubassi, eh? Che io m'arricchissi a spese loro? Lo disse una volta quel maiale del monaco. Vi pare che non l'abbia risaputo? Io che ci ho rimesso di sacca mia. Perché se trovavano un centesimo mancante, gridavano un mese durante. Casa munifica, in verità, da poterci fare il nido. E spalancando gli armadi e le cassette, riprendeva. Qui, prendete, vi consegno ogni cosa. Venite a guardare sotto il letto, se c'è il cantero. Frugatemi addosso, se gli porto via qualche cosa. A voi, chiappate, sono le chiavi delle casse e degli armadi. Ditegli che se le... E le lasciò correre per terra. A un tratto vide, nell'armadio spalancato, appesa a un uncino di rame dorato, quella della bara della principessa, l'unico regalo fattogli dalla defunta, oltre le vecchie tabacchiere, dopo quasi 30 anni di servizi. Afferrarla e scaraventarla contro il muro fu tutt'uno. «E questa con l'altre!» gridò, con una mala parola da far arrossire la morta, laggiù, nelle catacombe dei cappuccini.